Questo pomeriggio darò dei ripassi a Davide sulla canzone. Ieri non ho avuto tempo e purtroppo colpa del papà. Amen. Stamattina mi sono messo davanti allo specchio alle 7, avevo indossato il mio frac, quello proprio. Poi ho detto, adesso chiamo Iene, volevo vedere anche come si veste lui. Mi fa, no, guarda che oggi mi metto quello così. Allora non volevo essere uguale a lui, mi sono messo la polo nera per non imitarlo completamente. Amen. Allora, a mio avviso la funzione di oggi è già finita, dopo la condivisione di Anthony. Qualsiasi cosa dirò sarà assolutamente indifferente. Ti ringrazio per l'apertura del cuore, mi ha commosso e mi ha dato molte convinzioni. Ti ringrazio ancora, Anthony. C'è una campagna, abbiamo sentito, è ovvio, lo sappiamo, se ne parla da tempo. Se c'è una campagna ci sono anche dei missionari che partecipano a questa campagna. E dobbiamo ricordarci le origini di questo. Anthony stesso l'ha condiviso durante la sua condivisione, no? Quando ha studiato la Bibbia ci sono delle cose che bisogna fare. E vediamole queste cose, torniamo a quelle scritture classiche che abbiamo sentito un sacco di volte. Torniamo al classico Matteo 28, versetto 16. Dice, quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato e vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Ora, questo passo, questa scrittura che conosciamo molto bene e che probabilmente per qualcuno come me che è nella Chiesa per 26 anni l'avrà sentito circa 2 o 3.000 volte, perché la frequenza, l'utilizzo è molto alto di questo passo, ha due aspetti, è un aspetto passivo e un aspetto attivo. Una parte dove in un certo senso l'abbiamo subito e una parte dove l'abbiamo eseguito o, usando forse un termine più corretto, lo stiamo eseguendo. Nel primo caso qualcuno ci ha invitato in chiesa e forse noi non eravamo consapevoli di questo, ma qualcuno che ci ha invitato è perché ha messo in pratica esattamente questo passo e quindi noi siamo stati parte passiva di questo passo. Ma poi arriva la parte più, diciamo, con la conseguenza. Siamo chiamati a viverla questa scrittura, siamo chiamati noi ad andare, siamo stati mandati. Siamo chiamati a vivere da cristiani, da discepoli, da seguaci di Cristo. Quindi non solo a conoscere Dio, ad amare Dio, a vivere una vita, a vivere secondo la sua parola, capire quello che Lui ha fatto per noi e partecipare alla vita della Chiesa. E di conseguenza questa vera e propria chiamata, questa chiamata che non è predicata, questa chiamata che nel mondo religioso non viene menzionata, ma una delle più importanti, che andremo a approfondire perché dobbiamo farlo, anche se è molto ovvio, andremo a vedere il perché. Perché poi dice che Lui sarà con noi fino alla fine dell'età presente. Ora, però, tutta la mia condivisione di oggi non si vuole focalizzare su questo, ma su un passo che ho detto. Perché molti lo adorarono, ma alcuni dubitarono. Allora oggi abbiamo un bivio. Noi oggi lo stiamo o adorando o lo stiamo dubitando. E probabilmente la maggior parte di noi direbbe, ma io lo adoro, ma lo adoriamo veramente o lo stiamo dubitando? Ora proviamo a capire che cosa è successo. Gli 11 vengono convocati da Cristo, Gesù è morto, sono stati con loro 3 anni, hanno vissuto cose incredibili. E forse per capirlo vediamo un'altra prospettiva, vediamo Marco al capitolo 16, che è Vangelo sinottico, siamo nello stesso contesto, vediamo un'altra prospettiva. Al versetto 9 dice, or Gesù, essendo risuscitato alla mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordogli e piangevano. Essi, udito che egli viveva ed era stato visto da lei, non le credettero. Dopo questo apparve in modo diverso a due di loro, che erano in cammino verso i campi, e questi andarono ad annunciarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Poi apparve agli undici. Mentre era a tavola, li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù rimprovera gli undici della loro incredulità e durezza di cuore. Ora, possiamo noi affrontare una missione con un cuore duro e incredulo? Non credo proprio. Se il nostro cuore dubitiamo, se abbiamo un cuore duro e incredulo, la nostra missione sarebbe un fallimento in partenza. E forse dobbiamo capire un pochino meglio, approfondire cosa significa questa incredulità e questa durezza di cuore. Qua parla prima degli undici, poi parla di Maria Maddalena, poi parla di due che sono nei campi, e forse di quei due che adesso andiamo a conoscere meglio la storia. Andiamo a, diciamo, a esplorare la vita, il loro stato d'animo, che cosa era successo, e forse capire come noi non siamo tanto diverso da loro. Ieri ho fatto un piccolo tranello, anzi mi sono vendicato molto, molto più, perché voi, che era, la maggior parte di noi erano al ritiro, e come vi avevo detto al benvenuto del ritiro, la richiesta di fare il benvenuto al ritiro mi è stata fatta 5 minuti del benvenuto stesso da parte di John, che fa finta di niente, si gratta la testa, ma perché l'ha fatto? Perché si sono messi d'accordo di dire, se glielo diciamo il giorno prima farà sicuramente le battutine sui bergamaschi, allora non gliele facciamo fare, glielo dico l'ultimo minuto, guarda che devi fare il benvenuto, eccetera eccetera. Allora io ieri mi sono vendicato questa settimana, e noi dovevamo trovarci ieri, fa, dove ci troviamo? Io ho proposto l'idroscalo. E ha detto, ma sì, andiamo a un bar, appena parcheggiamo c'è un bar, appena si esce, 5 minuti, e invece io sapevo che i bar i primi 5 minuti erano chiusi il sabato mattina, dovevamo fare un percorso di vari chilometri. E adesso vi porto in questo cammino di vari chilometri che ho fatto fare ieri a Fabio, Marco e Giorgio, che non sono abituati a camminare, e quindi vi porto nella via di Emmaus, Luca 24, capitolo 13, no, Luca 24, versetto 13. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi. Prendete 60 San Siro, li mettete in fila, no, sono circa 10 chilometri. E parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e incominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. E gli domandò loro, di che cosa discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose, tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? E gli disse, quali? E si risposero, il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire andando la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro, o insensati e lenti di cuore, a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo, rimani con noi perché si fa sera, il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista Ed essi dissero l'uno l'altro: non sentivamo forse ardere il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Alzatesi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto, è apparso a Simone. E si pure raccontarono le cose che erano avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ora, qua spiega la loro incredulità. La loro incredulità non è diversa dalla nostra. Davanti alle difficoltà della vita, davanti a quando le cose non vanno secondo i nostri piani, probabilmente la nostra fede viene messa molto alla prova. Gesù è morto e tutte le loro avventure, storie incredibili, quello che avevano vissuto per 3 anni o per il tempo che erano stati con lui, svanite. Eppure Gesù aveva detto loro, durante, mentre era in vita, che avrebbe dovuto soffrire. In più scritture nel Vangelo. Noi davanti alle difficoltà, all'apparente fallimento, perdiamo la fede molto facilmente. Ci possiamo totalmente relazionare, almeno questo è per me, non so se è per voi così, ma quando la vita non va come noi ci aspettiamo, anche la nostra fede viene messa alla prova. E la nostra vita, la nostra missione, anzi, la nostra missione in quel momento diventa la nostra vita. Non più la missione che Dio ci ha affidato, ma la nostra vita. Infatti la maggior parte di loro erano tornati a fare esattamente quello che facevano prima. Noi non vogliamo la sofferenza. Non ci piace vedere le cose negative, ma vi voglio dimostrare che questa via di Emmaus rappresenta in realtà un cammino che vale per noi. La via di Emmaus non è stato un episodio singolo di 2 uomini che camminavano spauriti, lontani, vuoti, delusi, ma rappresenta un cammino che possiamo noi relazionarci e in cui noi ci troviamo. La prima punto è che i loro occhi erano impediti. In realtà Gesù è vicino a noi, ma non lo vediamo, perché i nostri occhi sono impediti nel vederlo. Ci cerca, è Lui che viene a soccorrerci nel momento in cui abbiamo perso la fede, quando abbiamo perso lo stimolo, quando vediamo le cose da un punto di vista umano, ma i nostri occhi sono molto spesso impediti di vedere Gesù. Poi Gesù che ci riprende, è Gesù che ci parla attraverso le scritture, ma molto spesso queste scritture rimbalzano, perché abbiamo perso quella purezza di cuore di vederle vive nel nostro cuore. Leggiamo delle scritture potentissime, però non riescono a penetrare abbastanza, perché abbiamo ancora questa durezza di cuore, questa incredulità. E abbiamo bisogno di persistere nel farle tornare vive nel nostro cuore, di far sì che penetrano al più profondo del nostro cuore. Perché dopo l'effetto arriva. Ora, questa distanza di circa 10 km sono più o meno un paio di ore di cammino. Ora, che Gesù si sia arrivato subito o poco dopo non lo sappiamo, però è probabile che Gesù ha parlato con loro per almeno 1 ora, forse anche 2 ore, ha parlato con insistenza, approfondendo tutto quello che doveva succedere, ha studiato la Bibbia con loro, non ha letto il Nuovo Testamento che non esisteva, ha citato tutti i profeti, tutte le cose che loro avevano studiato, di cui avevano già sentito, li ha convinti di quello che era il messaggio della croce dall'Antico Testamento. Per 2 ore hanno studiato la Bibbia con Gesù. Quante volte il nostro cuore arde? O qual è l'ultima volta che il nostro cuore ha arso per la parola di Dio? Qual è l'ultima volta che abbiamo detto: questo è vero, devo viverlo? Quante volte? E qual è l'ultima volta che questa è stata la nostra reazione davanti alle scritture? L'incredulità e la durezza del cuore è uno stato che riflette come noi abbiamo preso noi la distanza dalle scritture, ma Gesù ci viene incontro sempre, ci continua a parlare. e dobbiamo semplicemente prendere una decisione di far sì che le scritture tornino a parlare al nostro cuore. Perché lui sta camminando oggi, in questo momento, accanto a noi. E non sto parlando di strane esperienze mistiche o di esperienze spirituali strane, ma della potenza delle scritture. Quelle scritture che da giovani cristiani hanno detto, wow, questo è quello che devo cambiare. Penso che una testimonianza come Anthony, nella sua semplicità, il suo cuore è stato pronto a recepire un messaggio potente, perché il messaggio è potente, ma se il nostro cuore è duro lo rimbalza, se il nostro cuore reagisce, allora cambiamo, allora torniamo a essere quelli che dicono Gesù è risorto. Qual è l'ultima volta abbiamo detto Gesù è risorto ed è con noi? Dobbiamo trovare questo rinnovamento. Se ci domandiamo perché la Chiesa non sta crescendo come deve, perché non sta esplodendo, perché la luce non sta brillando in questa città grazie a noi, perché siamo noi che siamo come due sulla via di Emmaus, increduli, con un cuore incredulo e duro. Io parlo per me stesso, mi rendo conto come le scritture sono vere, Gesù è risorto, e io che devo tornare a dire e gridare al mondo, Gesù è risorto, e ha cambiato la mia vita. Quello che fanno, quello che dice la scrittura in Matteo 28, che alcuni dubitarono, ma alcuni lo adorarono. Allora la mia domanda è, spero che la vostra reazione davanti alle scritture torni a essere questa, richiede esercizio, richiede la volontà di riprendere a leggere la Bibbia con un cuore completamente diverso e capire che Gesù ci sta parlando. Ma poi dobbiamo adorarlo, dobbiamo adorare Cristo, dobbiamo sentire lo Spirito che vive in noi. E ancora qua non sto parlando di strane esperienze mistiche dove sentiamo le voci di Gesù o strane cose, ma la potenza che viene dalla sua parola, quella potenza che sentiamo quando siamo spinti dallo Spirito Santo che Dio ci ha dato, che ci spinge e ci convince ad andare a portare la sua parola, che ci convince a vivere una vita giusta, che ci dà una gioia ineffabile. Non l'ho messa nelle scritture, ma a me dà una incredibile senso di eternità quando leggo Apocalisse. E ci sono i passi dove ci sono gli anziani e le creature che adorano Dio. E vi cito questo in Apocalisse 7, al versetto 11 dice: e tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio, dicendo: Amen, al nostro Dio la lode, la gloria e la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza, la forza nei secoli, Amen. La preghiera è uno stato spirituale, e la preghiera è qualcosa che ci accompagna per l'eternità. Le creature continuano ad adorare Dio continuamente, per l'eternità. È qualcosa che per noi è difficile da capire, ma è la, diciamo che è la cosa più vicina alla vita eterna che abbiamo oggi, la preghiera. E vi dico questo perché un periodo particolarmente sfidante, lavorativamente parlando, e mi sono reso conto come nei mesi passati la stessa stanchezza mi impediva a dare la giusta attenzione alla preghiera. Una preghiera superficiale, avevo una preghiera breve e superficiale e vedevo come ero consumato dalle emozioni umane, e questa situazione che preferirei che cambiasse velocemente, però mi ha spinto, mi ha obbligato a tornare a Dio. E la prima cosa non è Dio risolvi i miei problemi, la prima cosa è adorare Dio e ringraziarlo, ritornare in connessione con Lui, sentirlo costantemente, vedere come non dipendevo più da Dio. Quando non adoriamo Dio, noi dipendiamo da noi stessi, dalle nostre emozioni, da quello che la vita, quello che vogliamo dalla vita. Ma quando dipendiamo da Dio, lo adoriamo, diamo, lo mettiamo veramente al primo posto, ci appassioniamo, non ne possiamo fare a meno. Gio raccontava che adesso ultimamente si è dato alla palestra. La palestra è il tipico effetto che quando non lo facciamo l'idea di andarci non ci piace, ma quando si prende il ritmo, un giorno che non possiamo andare ci dispiace perché ne sentiamo un bisogno, c'è un certo sacrificio ma c'è un beneficio incredibile. La preghiera è un esercizio fatto col cuore, un esercizio dove siamo in costante comunione. Dobbiamo tornare ad adorare Dio, ad essere degli adoratori di Cristo. Loro hanno adorato Cristo, chi non l'ha dubitato ha adorato Cristo. Solo così possiamo affrontare la missione. Se lo dubitiamo la nostra missione sarà un fallimento, ma se adoriamo Dio, il nostro la nostra missione sarà un grande successo. E non sa, il mio messaggio credo che sia breve, perché sapevo che sarebbe stato un po' più lungo il resto, ma con questo cuore, quando il nostro cuore continuerà ad ardere per le scritture, perché Gesù ci parla e sentiamo wow, sta parlando a noi, quando noi poi adoriamo Cristo, allora sì che possiamo affrontare la missione. Allora possiamo andare in Luca 10 al versetto 1, quando Gesù ha mandato le persone in missione, Gesù era fisicamente con loro. Ma Matteo ci dice anche che Gesù è morto e risorto ed è fisicamente, spiritualmente con noi oggi, non ci ha abbandonato. Quindi in questo momento Gesù ci sta mandando in missione, tutti quanti noi. E la missione non è 3 o 4 settimane a giugno dove qualcuno viene dall'estero per incoraggiarci, ma la missione è tutti i giorni della nostra vita. In Luca 10 al versetto 1 dice: dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli. Il nostro numero, questo numero è molto magico per noi, anche se preferiremo superarlo di gran lunga, e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per andare, e dicendo loro: le messe è grande ma gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore delle messe perché spinga degli operai nelle sue messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacche, né calzari, e non salutate nessuno per via. In qualunque casa entriate, dite prima: pace a questa casa. Se non vi è un figlio di pace, la vostra pace riposerà. Se vi è un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui. Se no, ritornerà a voi. Rimanete in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa, in qualunque città entriate, se vi ricevono mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che ci saranno e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. E noi dobbiamo avere questo spirito: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Questo passo possiamo isolarlo e dire: vabbè, ma è stato Gesù 2000 anni fa che ha chiamato i suoi discepoli e in quella specifica circostanza ha avuto fare questa cosa. Rimane quindi un episodio isolato del Nuovo Testamento, della vita di Cristo. Oppure questo passo oggi è vero e si applica tuttora nella nostra vita. A chi sono stati mandati? Sono stati mandati da Gesù, ma a chi? Sono stati mandati alle persone di Israele. Non erano persone già religiose, che conoscevano Dio, che andavano già in sinagoga, ma non adoravano Dio, non stavano più vivendo per Dio. Il regno di Dio doveva ancora arrivare. Oggi siamo in un paese che ha un titolo di cristianità, ma quanto le persone parlano di Dio? Se non ci fosse stata la scrittura in Matteo 28, andate e fate i miei discepoli, quale sarebbe stata la vostra convinzione di vita per Cristo? Oggi la vita per Cristo è una vita dove fa parte di una liturgia, fa parte di un vivere dove siamo chiamati, è un titolo, ma le persone che sono intorno a me nella mia vita di ogni giorno non mi parlano mai di Dio, non mi parla mai di come Dio ha cambiato la loro vita, Dio non è nella loro bocca, c'è qualcosa che non va. Allora dobbiamo rendere viva noi questa scrittura, ma se siamo anche noi che non parliamo mai di Dio con gli altri, c'è qualcosa che non va. Portate il regno di Dio agli altri, il regno di Dio è vicino e dobbiamo ritrovare questo spirito. Se noi adoriamo Dio e viviamo questa passione, questa scrittura con un vero spirito di messa in pratica, è una scrittura facile? Assolutamente no, perché quando andiamo dagli altri la maggior parte delle persone ci dirà: non sono interessato. Prima di entrare qua ho invitato una sola persona, ammetto che è una cosa dove ho perso lo smalto, e lo fa: non è per me, a me non interessa. E ho insistito: io non credo. E fa: allora vieni, è un'ottima opportunità per imparare. Dobbiamo ritornare ad avere uno spirito di portare la parola agli altri. Se nessuno avesse invitato Anthony sarebbe dove sarebbe? Se nessuno avesse invitato voi? Stamattina parlavo con Massimo del fatto di portare la parola agli altri, come dei ragazzi vengono per dare il loro tempo, il loro sacrificio e ricordare: guarda che tuo papà un giorno è stato invitato per strada da qualcuno che era in missione. La mia vita non era esattamente come Anthony, ma neanche tanto lontana. Ero nella perdizione, nelle discoteche, nel buio. E qualcuno mi ha dato l'opportunità. La maggior parte delle persone mi diranno non sono interessate. Quando leggete questo passo, vedrete che se noi lo facciamo con lo spirito giusto, è difficile, perché verremo rifiutati. Le persone dicono, persone religiose. Ma se noi sentiamo lo spirito che vive dentro di noi, quando noi adoriamo Dio, alla fine quello che conta è la nostra relazione con Lui, allora possiamo portare veramente questa missione con uno spirito diverso. E quando adoriamo andiamo per fede, non c'è più incredulità, è un cuore duro, vedremo sì dei miracoli. E penso che è un'occasione per tutti quanti noi per decidere di vivere questa missione, campagna, con uno spirito diverso, con uno spirito che questa Chiesa può cambiare, che nelle cose semplici che mettiamo in pratica ogni giorno, nel vivere al 100% le scritture, che potremo vedere questa Chiesa crescere. Per me, quando sono stato invitato, mi viene in mente il film Sliding Door, non so se ve lo ricordate, un film che parlava di cosa succede a una persona se alla chiusura delle porte di una metropolitana uno entra e prende quel treno oppure rimane fuori. Sono due percorsi diversi. Cosa sarebbe successo a me se quel giorno quella persona, che era alta così, fosse stata intimidita dalla mia presenza fisica e non mi avesse invitato? Non so se oggi sarei qua. Però sono qua grazie a una forza di fede, non di incredulità, e sicuramente del coraggio, non di preoccuparsi del pensiero degli altri o dell'apparenza degli altri, ma di far cambiare l'eternità e di portare la convinzione che tutti quanti devono conoscere Cristo. Quindi prendiamo sul serio questa chiamata e vi voglio incoraggiare, volevo chiedere di pregare insieme per ringraziare Dio e preparare il nostro cuore. Padre, ti ringraziamo per questo momento. Aiutaci, se siamo sulla via di Emmaus e dubitiamo, se il nostro cuore è incredulo e duro, sono sicuro che tu stai camminando con noi, ci stai chiedendo di ascoltare le scritture, ci stai chiedendo e ci stai anche rimproverando della nostra incredulità. Ci stai richiamando a tornare ad avere un cuore semplice, dove una scrittura entra e trasforma il nostro cuore. Ci stai chiamando a non essere egoisti, a dare il nostro tempo, a sacrificare, a vivere una vita degna della tua chiamata. Padre, ci stai chiamando a tornare a sognare, a capire che questa Chiesa, il tuo regno, crescerà grazie a uno spirito vivo, che vive dentro di noi, non uno spirito morto. E ti preghiamo, Padre, che ognuno di noi torni veramente a trovare la gioia di questa missione, di questa avventura bellissima, di vedere famiglie, studenti, qualsiasi persona tornare a vivere per te con passione, Padre. Ti ringraziamo per questo, ti ringraziamo per oggi, ti ringraziamo per le testimonianze incredibili, Padre, nel nome di tuo Figlio Gesù. Amen.